Platane et plus ils gagnent comme Zlatan, leur âme s'appauvrit de richesse. Je vous concède la vérité du procédé, plus on possède, plus on est possédé, et les politiques détruisent tout ce qui...
Ed eccoci di nuovo in voce, 11 e 29, sempre sintonizzati e sintonizzate sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9. Abbiamo al telefono con noi Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore, nonché autore del libro recentemente uscito, Le prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra, che verrà presentato questo sabato alla libreria Errante a Villa Gordiani. Ciao Leonardo.
Ciao, ciao a tutti e a tutte, grazie dell'invito.
E di che? Ci vuoi parlare un po' di quello di cui parli appunto nel tuo libro e della presentazione di questo sabato?
Allora, il libro, innanzitutto è la prima presentazione del libro che faccio a Roma, c'è stata una prima presentazione a Milano, quella di Roma sarà la prima, che per la città in cui vivo, e sarà con Eddie Marcucci, quindi spero che sarà interessante per chi vorrà venire. E dunque, il libro nasce da un lavoro che porto avanti da anni ormai su un fenomeno che è secondo me completamente sottovalutato e ignorato dei più, specialmente dalla politica e anche dalle forze dell'ordine in certi casi, che è quello del terrorismo bianco, dove bianco sta per difesa della razza bianca, quindi è un terrorismo di nuova generazione, un terrorismo di estrema destra che ha molte derivazioni anglosassoni e che in questi ultimi 10 anni ha colpito praticamente ovunque. Il mio, diciamo che il punto di partenza narrativo anche del libro è l'attentato di Utøya e Oslo del 22 luglio 2011, commesso da Anders Breivik, che ha inaugurato una nuova stagione di violenza politica dell'estrema destra, che è qualcosa di completamente diverso da quello a cui siamo stati abituati anche in Italia negli anni 60 e 70 durante la strategia della tensione. Questa forma di terrorismo non riguarda più partiti e organizzazioni più o meno strutturate o legate ai servizi o a pezzi della NATO. Nulla di tutto ciò è un terrorismo detto post-organizzativo, nel senso che è al di là delle organizzazioni, è formato da piccolissime cellule e appunto addirittura singoli individui che sostanzialmente condividono la stessa ideologia, un'ideologia moderna, diversa appunto da quella degli anni 60 e 70, frequentano gli stessi spazi online dove diciamo iniziano a entrare in contatto con certe idee anche da giovanissimi. Questo è uno degli aspetti più inquietanti che sottolineo nel libro: certi attentatori si sono radicalizzati da minorenni e hanno commesso attentati appena maggiorenni. E poi infine appunto un terrorismo sono persone, individui e cellule che hanno un po' gli stessi miti e leggono determinati libri che sono praticamente dei manuali di stragismo e si radicalizzano sulle stesse teorie del complotto. Ad esempio, faccio sempre l'esempio, quello più eclatante, della sostituzione etnica, cioè quella teoria ormai tristemente nota e famosa secondo cui i flussi migratori verso l'Europa e gli Stati Uniti non sarebbero il frutto di tanti fattori connessi tra loro, ma un piano ordito da oscure elite globaliste, come dico loro, che è una parola in codice per dire ebrei fondamentalmente. Infatti spunta sempre la figura di Soros a un certo punto. E quindi questo è un fenomeno che negli ultimi anni ha causato centinaia di morti. Solo se prendiamo solo Utøya e Christchurch in Nuova Zelanda nel 2019 arriviamo a più di 100 morti fatti solo da 2 persone, e che ha colpito praticamente ovunque anche in Italia. Io nel libro faccio rientrare diversi episodi che o si perdono nelle cronache oppure vengono derubricati sistematicamente a degli scoppi di follia di pochi pazzi che sono completamente al di fuori della società, e qua mi riferisco ovviamente ai casi di Macerata e Firenze del 2011, che rientrano completamente in questo modello, e non è che ce lo faccio rientrare io, ma ce lo fanno rientrare gli stessi attentatori suprematisti, visto che questa è un'altra cosa che è passata completamente sotto silenzio in Italia, ma il nome di Luca Traini, cioè l'attentatore di Macerata, era iscritto nei caricatori usati dall'attentatore di Christchurch, come a dire appunto tu sei uno di noi e quindi ti metto il tuo nome nelle armi che utilizzo per fare una strage. E quindi appunto un fenomeno pervasivo, letale, sottovalutato e che secondo me andava approfondito in maniera sistematica, legando insieme tutte le varie gocce, appunto, come poi no, chi lo leggerà capirà da dove viene il titolo, tra le prime gocce di una tempesta che ormai infuria da tempo e che minaccia le vite delle persone LGBTQI+, migranti, chiunque sia percepito come diverso in generale, e poi rischia di, insomma, di distruggere anche le democrazie liberali in cui viviamo, ecco, un fenomeno assolutamente da studiare e da analizzare e da comprendere per poter essere prima di tutto combattuto, visto che se continua questa sottovalutazione, la sottovalutazione non fa altro che fare il gioco di queste persone.
Certo, e se da una parte tutto questo viene sottovalutato, dall'altra invece il sistema di repressione nei confronti di chi invece si accorge di tutto questo e vuole lottare, ecco, diventa sempre più forte. Infatti si vedono tutti i processi in corso per gli antifascisti in tutta Europa, a partire dalla Germania, dal processo Antifa Ost, fino adesso a quello che sta succedendo a Ilaria Salis, esatto, in Ungheria, a Gabriele a Milano, che rischia estradizione. Quindi ecco, se da una parte viene sottovalutato tutto questo, che poi ecco viene rispecchiato dai governi e da questa ondata di destra che sta prendendo il sopravvento, si guardi pure un argomento di cui tu hai parlato recentemente anche dai microfoni di questa radio, si è parlato molto della proposta dell'Alternative für Deutschland, delle leggi su misura per espellere milioni di persone e non bianche dalla Germania, e l'Alternative für Deutschland è il secondo partito tedesco, appunto. Quindi
esatto, sì, appunto il concetto di rimigrazione poi è un concetto che nasce completamente all'interno dell'estrema destra francese, neanche tedesca, e che nell'arco di veramente pochissimi anni, è più o meno iniziato a prendere quota nel 2014, e nell'arco di pochi anni è entrato al centro, prepotentemente al centro del dibattito di un paese che ha la storia, un paese della Germania che ha insomma una storia pesantissima alle spalle. Però in Germania c'è stata una reazione, ecco, è qui che non ci sono mai reazioni di sorta, ma c'è stato dopo Macerata, è stata una grande reazione, ma una reazione osteggiata addirittura, anche per chi se lo ricorda, dai partiti di centrosinistra che all'epoca erano al governo. Quindi sono appunto tutti questi attentatori individuali, in realtà fanno parte di una famiglia molto più estesa e allargata, e fanno parte a pieno titolo sia della società in cui c'è appunto un'ondata di estrema destra, c'è un razzismo sistemico, ci sono varie cose, e sfruttano appunto un clima che viene creato ad arte in maniera strategica e consapevole dai partiti di destra, che utilizzano destra radicale, chiamiamoli così, che utilizzano l'estrema destra come una specie di serbatoio da cui attingere idee e parole d'ordine radicali, e poi le trascinano, le portano nel mainstream, le normalizzano, le sdoganano, e questo non fa altro che appunto ancora una volta incitare chi è già radicalizzato e chi sta pensando di incitare e legittimare chi sta pensando di passare all'atto, cioè di imbracciare le armi. E infatti una delle cose secondo me più sconvolgenti anche qui, che non viene mai detto, è che tutti i manifesti lasciati da questi attentatori sono fondamentalmente indistinguibili dai programmi politici dei partiti di destra. Utilizzano le stesse parole, utilizzano le stesse teorie, utilizzano praticamente gli stessi toni, quasi non c'è differenza, quindi anche di questo non se ne parla mai.
Giusto, giusto, non dai microfoni di questa radio, però noi proviamo e tentiamo sempre di riportare quello che...
Certo, non,
che
è, non, sì, non sì, qua, no, diciamo, non si giusto. Parla mai a livello...
È vero, a livello pubblico è vero, c'è bisogno proprio di un risveglio e di una presa di coscienza dei più. E grazie, speriamo che grazie a questo libro, anche a questo libro, si possa arrivare a quel momento. Quindi io ricorderei l'appuntamento che è questo, per questo sabato 17 febbraio alle 19 alla Libreria Errante a Via Bellegra 19 in zona Villa Cordiani. Ci sarete tu e Eddie Marcucci. Perfetto. Va bene, io ti ringrazio per questa corrispondenza e ci vediamo sabato.
Grazie a voi, spero di vedervi tutti e tutte lì.
Sicuramente, ciao, buona giornata.
Grazie, ciao. Ciao.
E questo era Leonardo Bianchi, autore e giornalista, autore delle Prime gocce della tempesta, miti, armi e terrore dell'estrema destra. Le Prime gocce della tempesta, ecco questo titolo che ci spiegherà lui più questo sabato durante la presentazione appunto che avverrà alla Libreria Errante a Via Bellegra 19. A questo titolo io vorrei appunto contrapporre invece le gocce di cui ha parlato un nostro compagno che è stato ucciso sulle montagne curde anni fa, ossia Lorenzo Orsetti Orso, che riguardo a delle gocce ci diceva che è proprio nei momenti bui che la nostra luce serve e dobbiamo ricordarci sempre che ogni tempesta inizia con una singola goccia e dobbiamo cercare di essere noi quella goccia. Quindi con queste parole di Orso ci dobbiamo fare forza e dare una grande risposta a chi invece semina solo odio.
Che loro è un impiego onesto, sono dei modelli per la società.